Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, veniamo da due domeniche dove la parola di Dio è stata molto forte, ci ha parlato di croce, e questo argomento, come abbiamo avuto occasione di dire, è un argomento nel quale non stiamo comodi. Penso che possiamo un po' condividere questo pensiero tutti. La croce non ci va mai bene. E quando parliamo di croce non parliamo per forza di sciagure insormontabili. La croce è la fatica della nostra vita quotidiana, la famiglia, la scuola, lo studio, il lavoro, i problemi che quotidianamente vengono nella vita di ognuno. Dicevo due domeniche fa, noi, me compreso, dobbiamo convincerci di un fatto, che il cielo non è qui, di modo che perfezione, cose che vadano benissimo, non le troviamo qui. E questo ci porta ad essere meno facilmente delusi dalle questioni della vita. Gesù ci insegna che se noi vogliamo essere Suoi veri discepoli, dobbiamo essere capaci di prendere questa croce e portarla ogni giorno dietro di Lui. Non la croce che sogniamo, no? Non la croce che vorremmo, non la croce che secondo noi è più adatta o meno pesante, ma la croce della vita, della nostra vita così com'è. Questa pagina di Vangelo si inserisce pienamente, se qualcuno di voi va a vedere, siamo proprio nei versetti successivi al Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Si inserisce pienamente in questo discorso. Gesù chiede che ci sia qualcuno che vada avanti a preparare la sua predicazione. Questa non è una sorpresa. Abbiamo fatto di recente, il 24, la festa di San Giovanni Battista. San Giovanni Battista si chiama precursore perché è venuto a preparare l'arrivo del Messia, la predicazione di Gesù. E questo pensiero, questo primo pensiero ci fa pensare, ripensare quello che dicevo all'inizio della celebrazione. Nel numero grandissimo dei discepoli che seguivano Gesù, Gesù ne ha scelto 12. La prima massa di gente, il primo bacino, si direbbe oggi, di utenti, erano i discepoli. Siamo noi battezzati, tutti. I secondi erano i 12 apostoli, ma la parola apostolo vuol dire mandato. Quindi nel momento in cui Gesù, come sentiamo nel Vangelo di oggi, manda altri 72, e adesso siccome voi sapete che io non so matematica, non mi fermo a farvi tutti i conti, moltiplicazioni, 12 per 6, 6 per 12, perché non ne uscirei, ma può essere anche un numero simbolico, nessuno ci dice che non sia effettivamente il numero di quelli che Gesù ha scelto, questi che Gesù manda da discepoli diventano apostoli. E poi, diciamo per correttezza, per completezza, un altro pensiero, sempre questa parola è stata interpretata anche per un numero ristretto di persone, per quelli chiamati più da vicino a seguire Gesù, sacerdoti, i missionari, le missionarie, i monaci, le monache, che in un certo senso sono questi operai più strettamente intesi di cui parla Gesù. Primo punto della nostra riflessione è proprio chiarirci questi termini. Noi siamo battezzati, tutti, tranne Martina, che è venuta oggi in chiesa per la prima volta ed è nata l'altro giorno, siamo tutti battezzati. Siamo tutti discepoli. Questa parola è per noi. Noi non possiamo fare, come tante volte facciamo, lo scaricabarile. Ci sarà qualcuno a cui questa parola è rivolta. Tutti quelli che sono battezzati la sentono per sé. Questa realtà del battesimo è una realtà, ne ho parlato anche nelle scorse settimane, che noi dobbiamo tenere presente. Perché è col battesimo che è iniziata la nostra avventura spirituale, il nostro cammino con il Signore. Giustamente nel 96, con quella frase che vi ho citato prima, San Giovanni Paolo II diceva: ma che fine ha fatto il tuo battesimo? Pensiamoci, che fine ha fatto il mio battesimo? La gente che io incontro tutti i giorni, in famiglia, nel mondo del lavoro, in facoltà, quando vado a fare sport, sa che io sono battezzato? E lo sa perché porto un cartello? O lo sa perché mi comporto in un certo modo? Secondo passo, c'è la realtà della cresima. Noi con la cresima siamo diventati testimoni di Gesù. Siamo testimoni nel mondo, siamo mandati al mondo. Comunemente si dice che noi siamo debitori al mondo del Vangelo. Il mondo aspetta da noi il Vangelo, perché se no da chi lo dovrebbe ricevere? Dei calciatori? Faccio riferimento niente di ieri, calciatori, politici, attori, da chi lo dovrebbe ricevere? Lo dovrebbe ricevere e lo deve ricevere da noi. Secondo passo è questo, la cresima, che ci rende apostoli. Noi siamo mandati nel mondo. Il Vangelo cammina con le nostre gambe. Il Vangelo si diffonde con le nostre opere, con le nostre azioni. E se vogliamo completare il discorso, c'è poi all'interno di questo essere mandati una vocazione più importante, che è la vocazione di quelli che sentono di dover seguire il Signore più da vicino. E per tutto questo scenario già il Signore ci dà una soluzione. Il Signore ci indica una soluzione che non è una soluzione moderna nel senso deteriore del termine, no? Oggi avrebbero fatto un'inchiesta sociologica e avrebbero cominciato a dire, lo fanno pure, hanno cominciato a dire ma i cristiani sono diminuiti perché è così il battesimo e la cresima, e quando si fa la cresima non si passa più in chiesa, e le vocazioni non parliamone. Gesù ci ha dato la soluzione: pregate. Dunque, se la scena del mondo che noi abbiamo davanti, San Paolo parlerebbe di uno spettacolo, un palcoscenico, se la scena del mondo che noi abbiamo davanti è una scena disastrosa dal punto di vista della fede, battezzati, cresimati e vocazioni, guardate che l'indicazione che ci ha dato Gesù è da verificare. Noi non preghiamo più, non siamo più attenti a questo valore fortissimo della preghiera, che per noi diventa come la benzina che fa muovere la macchina della nostra vita. Io altre volte ho detto, ma se io avessi una bellissima macchina parcheggiata lì fuori, che ne so, una di quelle che piace a voi, una Ferrari con cerchi in lega e tutto quello che volete voi, interni in pelle, fosse lì parcheggiata, bellissima, tutto quello che volete, senza benzina, dove va? Sta lì, cravatta. Allora la nostra vita è questo. E per piacere, quando preghiamo, cominciamo da noi. Io sono battezzato. Signore, ti prego di darmi la forza perché possa vivere da battezzato. Io sono cresimato, dammi la forza di vivere da cresimato. Per esempio, dalla cresima nasce, abbiamo detto, la testimonianza, nasce anche il servizio. Come vivo la dimensione del servizio nelle due realtà di chiesa che io conosco, la parrocchia e la famiglia? Come vivo questa realtà? Ne abbiamo parlato tante volte di questo. Per esempio, non educare ragazzi, bambini, giovani al servizio, questo è il limite più grosso che hanno le famiglie oggi. Di modo che qualcuno non toglie neanche la sedia da sotto, vero? Tutto è pronto, il tavolo è pronto, la roba è stirata, il letto è fatto. Ok, che cosa pensi di fare della tua vita? E l'altra dimensione è quella delle vocazioni, anche qui preghiamo. Dice, io prego sempre che il Signore chiami i figli della vicina di casa, le figlie della vicina di casa, che diventino suore, che diventino prete. No, pensa alla tua famiglia, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti. Pensaci a questo, prega, perché la soluzione Gesù ce l'ha data. Come sviluppo di questo, Gesù nel mandare questi 72 ha tutta una serie di cose sulle quali evidentemente non mi posso fermare. una serie di raccomandazioni sul vestire, sul comportamento, eccetera. Non portate due tuniche, la bisaccia, i sandali, non fermatevi, non salutate. Se io mi fermassi su questo si potrebbe anche fare, ma probabilmente ci saremmo anche domani. Che cosa risulta da tutto questo? Che cosa è importante per noi? Lo stile. Il nostro deve essere uno stile che dimostra che non siamo noi bravi, ma che il Vangelo e la grazia di Dio sono una forza per noi. Qui potremmo riprendere un pensiero di Don Manuel, che ho ampiamente trattato quando c'è stato il mio dottorato, che è questo del contare di più su Dio. Noi siamo gente che crediamo o diciamo di credere. Dobbiamo contare di più su Dio. Dobbiamo veramente mettere in gioco nella nostra vita la grazia di Dio e la forza del Vangelo, che non vengono dalle nostre capacità, che non vengono dai nostri mezzi, dal fatto che siamo più o meno bravi, più o meno colti, più o meno preparati, più o meno santi, più o meno ricchi. No. La forza del Vangelo viene dal Signore. E la grazia di Dio è la cosa più importante della nostra vita, la cosa alla quale dovremmo tenere di più. Questo, cari fratelli e care sorelle, si dovrebbe vedere. Si dovrebbe vedere che noi contiamo anzitutto su Dio, che partiamo da Dio, che arriviamo a Dio, che Dio è tutto, che Dio è il primo posto. Per esempio, ieri sera dicevo, ma il nostro modo di parlare, vi siete resi conto com'è? È un modo di parlare ateo. Ateo vuol dire senza Dio, no? L'alfa privativo e poi Dio. Senza Dio. Io dico di credere, ma vivo nell'ateismo pratico, come se Dio non ci fosse. Ah, sono stato bravissimo al lavoro, in facoltà, mi è andato bene l'esame, nello sport sono riuscito. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio che mi ha dato le capacità. Grazie a Dio che mi ha dato la forza. Grazie a Dio che fa tutto. Usandomi fa tutto lui. E ancora diciamo, domani farò questo, incontrerò quello, andrò lì, tornerò, se Dio vuole. Mettiamo in conto Dio nella nostra vita. Se Dio vuole, con l'aiuto di Dio farò quello, anche di più. Farò le cose impossibili che umanamente non si possono contare, se io metto Dio all'interno di quella che è la storia, la vicenda mia personale. Oggi si dice spesso il vissuto, non mi piace molto, però per fare in fretta, dentro il mio vissuto metto Dio, in qualsiasi condizione io sia, positiva, meno positiva, pericolante, forte, caduta, metto dentro Dio. Questo è lo stile che Gesù dice, raccomanda, insegna per i discepoli. Ieri ho raccontato una cosa, ve la racconto anche a voi, così sorridiamo. Un giorno è venuta una signora, io ero qui sull'altare, non so cosa stessi facendo, e mi ha detto, scusi, c'è il parroco? Sono sempre vestito da prete, non ci voleva molto, no? Gli ho detto, non le bastano 100 kg e più? Ah, e lei, sì, ascolti, ho portato il manifesto della festa della nostra parrocchia. Come ho fatto ieri, si dice il peccato non il peccatore, quindi non dico che parrocchia è. Ho detto sì, sì, lasci pure il manifesto. Davanti a lei ho aperto questo foglio e c'era la figura del santo, della santa incriminata, e poi c'era grigliata mista, partita di calcetto, vendita all'asta di non so cosa. Tutto il foglio era pieno di quello. Ho detto, mi scusi se mi permetto. Quella signora, no, prego, prego. Ma pregate anche per la festa di questo santo? E questa mi fa, sì, mi sembra che ci sia la processione. Io ho detto, ma meno male così, se non che non ci crederete, voi non ci crederete, ma il giorno è piovuto talmente tanto, era in estate, piovuto talmente che il santo non è neanche uscito di chiesa. Però voglio dire, noi arriviamo a questi assurdi, proponiamo, perché il manifesto si arriva a questo, proponiamo il coinvolgimento di altri in una cosa spirituale, essenzialmente, ma farcita di tante cose che poi dopo c'era tutto contorno, niente pietanza. Ecco allora che ci avviciniamo alla fine. Dice Gesù, quando tornano questi, mi sono simpatici, tornano queste 72 persone grandi, ma con quella semplicità che possiamo avere noi con i nostri genitori, per esempio. È andata bene. Persino il diavolo, quando invocavamo il tuo nome, si allontanava. Sentite la risposta di Gesù: vi ho dato io il potere, quindi non montatevi la testa. Ma diciamo, poverini, non erano in quella linea. E poi questa affermazione che dice Gesù: rallegratevi non perché il diavolo si sottomette a voi, ma perché il vostro nome è scritto in cielo. Caro fratello e cara sorella, per cosa sei contento? Sei contento oggi? Per cosa sei contento? Sei contento perché gli hai evitato il conto in banca? Perché i bot e tutte quelle cose lì, che non so manco cosa sono, e quelle cose lì sono alle stelle? Perché la salute fisica sei proprio diventato maciste della situazione? Perché cosa sei contento? Perché in famiglia tutto scorre liscio come l'olio? Sei contento per questo? Sei contento perché gli altri ti vogliono un bene pazzo? Io ne conoscevo uno, gli volevano tutti bene, poi una domenica mattina è entrato in una città famosa, si chiamava Gerusalemme, tutti lo salutavano, ma il venerdì l'hanno messo in croce. Sono cose pericolose. Tu sei contento perché tutti ti vogliono bene? Ricordati quello che dice Gesù. Devi essere contento perché il tuo nome è scritto in cielo. La cosa più importante della tua vita è che Dio ti ama, che il tuo nome è scritto nel suo cuore, che Dio ha fatto tantissimo per te, per ripescarti, per non lasciarti andare, e che oggi ancora con questa parola vuole dirti: senti, per favore, ti lascia amare, ti lasci amare. Santa Teresa di Gesù Bambino, voi sapete, no, non posso allungarmi, ma è morta a 24 anni in convento di clausura ed è patrona delle missioni senza essere mai uscita dal monastero. Quando era molto ammalata aveva offerto la sua vita per i missionari. Quando era molto ammalata, pensando a questa parola di Gesù, guardava in cielo e aveva scoperto una delle costellazioni che aveva la forma di T e diceva: il mio nome Teresa è scritto in cielo tra le stelle. La questione del nostro avere il nome scritto nel cielo non è una questione di stelle, è una questione di amore. Il nostro nome è scritto nel cuore di Dio. Dobbiamo rallegrarci per questo. Chiediamo allora alla Madonna Santissima la forza, perché essendo noi discepoli, essendo noi apostoli, possiamo andare con coraggio nel mondo, con coerenza nel mondo, rimettere Gesù al centro della nostra vita e vivere sereni, vivere contenti, perché il nostro nome è scritto nel cuore di Dio. E questa è la cosa più bella della nostra vita, la cosa che ci rende immensamente felici. Così allora la Madonna ci aiuti a sviluppare nella nostra vita quello che la parola di Dio oggi ci ha insegnato. E per favore adesso, mettendoci in piedi, rinnoviamo l'impegno del battesimo e della cresima con grande attenzione. Credo in un solo Dio.